Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, ultima mezz'ora di Maracanã, sempre Lucio Marinucci e poi Stefano Impallomeni in studio. Stefano, rieccoci.
Ciao Lucio, buon pomeriggio.
Abbiamo effettivamente una bellissima mezz'ora da vivere qui insieme. Innanzitutto in collegamento con noi c'è il direttore di TMV Radio, Marco Peccari. Marco, eccoci. Un
ciao
po' a
ragazzi.
Casa tua, praticamente.
Ciao, ma cioè, mancherebbe casa di nostra, non mia.
Ciao Marco.
Ciao Lucio, ciao Stefano. Posso dire che questo cambio tattico dello studio è bellissimo.
Ci piace
me lo fate
molto,
dire,
sì.
Che ti ho visto. Sì, molto bello, molto bello.
C'è,
molto
bello. C'è una regia dietro, insomma. Che...
Certo.
Caro
l'illuminata
no,
regia.
È bello, eh.
Basta fare TikTok, due mosse, no?
Aggiustamenti tattici, hai detto bene, praticamente ci ridisegniamo.
Beh, noi tatticamente possiamo cambiare molto in corsa, vedi come siamo,
come ci siamo adeguiamo
a tutti i moduli, non ci adattiamo.
Com'è?
Siamo duttili praticamente, il calcio moderno è questo qui, quindi noi ci adattiamo praticamente ai tempi. Ma intanto sì. In collegamento con noi abbiamo anche la piacere di dare il buon pomeriggio a mister Delio Rossi. Mister, ben ritrovato.
Che bello. Buonasera anche a voi.
Insomma, stiamo parlando di accorgimenti tattici, mister, in questo senso, e noi passiamo poi in realtà proprio ai fatti veri, perché insomma sfruttiamo questa finestra per aggrapparci un po' alla sua esperienza. Avevamo tante domande da porle, chiaramente parto io, poi Marco ovviamente più avanti anche avremo il tempo di sviscerare ulteriori temi.
Vai.
Io volevo partire un po' su un tema capitale, ossia sulla sponda della capitale biancoceleste, perché c'è stato un cambio importante a livello di rotta via Sarri con le dimissioni, dentro Tudor, il momento di difficoltà della Lazio. Cosa si può prevedere per quello che sarà il prosieguo da qui alla fine della stagione della squadra biancoceleste?
No, partiamo dal presupposto, cioè molto probabilmente all'inizio dell'anno penso né dalla sponda romanista né dalla sponda laziale si poteva pensare che arrivava in metà stagione ci sarebbe stato il cambio di allenatore. Anche stiamo parlando di due allenatori importanti, poi però c'è il campo e il campo ha detto che sia da una parte o dall'altra la squadra non ha reso secondo le proprie possibilità. E molte volte la soluzione più facile è quella di cambiare allenatore, fermo restando che io sono dell'idea che nel momento stesso che tu cambi allenatore, solo nel momento, non solo se non fa risultato, ma se ha perso il controllo della squadra, del gruppo. Penso che forse più nel caso della Lazio che nel caso della Roma ci sia stata questa situazione, anche perché io ho visto spesso giocare alla Lazio e sicuramente era una squadra abbastanza piatta, poi i motivi non è facile ritrovarli.
Eh no, riprendere il filo praticamente, poi abbiamo vissuto ovviamente tutti gli sviluppi anche Marco di quello che è successo a Immobile, quindi anche questo clima, sappiamo Roma è una città che vive anche di estremi un po' dal punto di vista calcistico, anche questi sono fattori che poi effettivamente vanno ad incidere.
Sì, assolutamente, Lucio. Senti, io farei una cosa, concederei a Stefano Impallomeni la domanda al mister Delio Rossi, quindi faccio...
Tanto lo saluto affettuosamente, mi fa piacere,
risentirlo,
condiviso anche, voglio dire, professionalmente dei momenti con Delio Rossi, ho sempre stimato. Vabbè, al di là di quello vado subito al sodo, sempre legandomi a questo aspetto. Si aspettava, mister, questo impatto positivo da parte di De Rossi? E se la scelta di Tudor è la scelta giusta per quanto riguarda la Lazio, al posto di Sarri?
Ma ritornando sul cambio tra Mourinho e De Rossi, io a pelle ero di quelli che secondo me De Rossi è la persona giusta. Devo dire che sicuramente non è una situazione facile, perché tu devi sostituire un mostro sacro quale Mourinho, e devi pigliare un'altra persona in quel momento particolare che abbia un certo appeal soprattutto con la gente di Roma. E chi meglio di De Rossi, anche perché sotto questo punto di vista non c'è stato trauma. Poi dal punto di vista tecnico sicuramente lì c'era qualche incognito in più, però io De Rossi non lo conosco come allenatore, lo conosco come calciatore. Mi sembra era già come calciatore una persona molto molto intelligente, anche con il modo in cui giocava. Di solito uno è intelligente anche quando gioca, è intelligente anche di solito nella vita. Penso che uno è uno scienziato durante il calcio, un deficiente nella vita. E poi soprattutto mi sembra che, a differenza magari di altri calciatori, è riuscito a fare lo switch, nel senso che, cioè, molte volte i grandi calciatori pensano che la carriera allenatore sia la diretta
conseguenza,
il diretto prosieguo della loro carriera calcistica. Invece la loro carriera calcistica è fondamentale, ma tu praticamente fai un altro lavoro, anche perché cambia proprio la prospettiva. Da calciatore, soprattutto dopo la legge Bosman, devi pensare solo a te stesso, praticamente sono delle riprese individuali. Da allenatore invece paradossalmente devi pensare a tutti gli altri tranne che a te stesso, e devi far rendere gli altri per far sì che tu vengano fuori le tue qualità. E sotto questo punto di vista ho visto che si è calato soprattutto con una mentalità molto molto umile. Questo gli fa onore, perché uno è un grande calciatore, è stato un grande calciatore, e si approccia a questa nuova professione, lo sta facendo con grande umiltà. E soprattutto ho la sensazione che stia facendo delle cose normali, e il fatto di fare le cose normali, semplici, non è mica facile. Questo fa sì che abbia soprattutto riscontro nei confronti dei calciatori, cioè la stima nel momento stesso che ti danno il fischietto in mano dall'allenatore ce l'hai, poi però te lo devi guadagnare giorno per giorno, il rispetto, soprattutto deve essere credibile. Ecco, devo dire che sotto questo punto di vista mi ha anche sorpreso, è andato al di là, secondo me, per il momento delle mie, di quello che pensavo. Però pensavo che era giusto il cambio, e soprattutto per una persona come De Rossi. Sul discorso di Tudor, penso che a pelle penso che possa essere una scelta giusta, soprattutto non penso per l'immediato, penso per il futuro. L'incognita forse è che, a differenza magari di De Rossi, che lui è entrato ed aveva un bonus da spendere, Tudor non ce l'avrà questo bonus da spendere. Per di più De Rossi è iniziato con 4 partite sulla carta abbordabili, invece Tudor inizierà con 4 partite sulla carta molto molto difficile. Ci sarà la Juve, poi ci sarà il derby, poi ci sarà ancora la Juve in Coppa, e soprattutto bisognerà vedere cosa vorrà fare, perché sento che vorrà cambiare il sistema di gioco, e cambiare il sistema di gioco in corsa, non avendo i giocatori più bravi che sono in nazionale, non lavorando sul campo magari con assiduità, forse qualche problemino lo può avere, anche se sono convinto che forse la Lazio si può anche esprimere meglio magari anche con un altro sistema.
Beh, anche questo è importante a livello di trasformismo, perché poi saranno appunto settimane decisive per il proseguo. Vai, Marco.
No, posso chiedere, visto che stiamo parlando di cambi di sistemi, di mister, ma è così complicato passare da una difesa a 4 a 3 per dei giocatori, insomma, che fanno questo di professione da tanti anni, che insomma, che quindi penso che hanno avuto la possibilità di ricoprire più moduli? Ecco, è così difficile?
Allora, con i giocatori più bravi è più facile, ma non è così semplice. Abbiamo visto ieri, abbiamo negli occhi la nazionale che ha giocato a tre, non aveva mai giocato a tre, Spalletti con la nazionale, e sono stati dei problemi. E il problema è che di solito quando uno cambia un sistema di gioco, anzi, perché si sceglie un sistema di gioco? Secondo me si sceglie un sistema di gioco sia in corsa, a maggior ragione quanto durante l'anno, se lo fai all'inizio dell'anno, magari d'accordo con il presidente, con la società, dici vorrei giocare, secondo me in questa maniera, la società è incline a questa situazione, allora si scelgono i giocatori funzionali al sistema di gioco che tu vuoi giocare. In corsa, secondo me, scegli un sistema di gioco in un certo senso tenendo conto di quello precedente. Seconda cosa, un sistema di gioco si sceglie in base alle migliori eccellenze, nel senso che, cioè, io ho 3 punte che secondo me nessuno merita di stare fuori, devo trovare un sistema di gioco per giocare con 3 punte. Se ho due mediani forti, non è che ho due, devo giocare con un sistema di gioco che mi permette di giocare con due mediani. Se ho degli esterni molto forti, magari scelgo di giocare con gli esterni che mi coprono il troppo. Quindi c'è, ecco, ritornando al discorso della Lazio, secondo me, ecco, la Lazio i centrali ce li ha. Secondo me Lazzari rende meglio come esterno a tutta fascia che non quarto difensore. Fermo restando, ecco, che forse ci sarebbe qualche esterno alto che sarebbe, secondo me, meno gratificato dal cambio del sistema di gioco. Felipe Anderson, lo stesso Zaccagni, secondo me, ecco, sarebbero penalizzati, a meno che, questa però è la mia idea, il mio modo di intendere il calcio, Zaccagni io lo vedo anche come centrocampista, soprattutto nel 3-5-2, secondo me può fare benissimo il centrocampista di sinistra. Poi però bisogna vedere dove mettere Luis Alberto, anche perché l'ho detto prima, devi scegliere un sistema di gioco dove le tue eccellenze riescono a stare dentro in questo sistema di gioco. Quindi, cioè, andiamo a valutare l'eccellenza della Lazio, secondo me sono il portiere, Luis Alberto, Immobile se sta bene, Zaccagni e poi altri, cioè, che Guendouzi che ci può stare, ma in un centrocampo a tre ci può stare tranquillamente. Poi altri non ne vedo che possono fare la differenza. Soprattutto io, quando vado a vedere una squadra, quant'è che mi accorgo una squadra importante? Quando tu hai un asse centrale forte, cioè che mi parlo del portiere, centro difensore davanti alla difesa, centrocampista centrale e il centravanti.
La spina dorsale.
Quando tu sei i migliori giocatori sugli esterni, qualche problema ce l'hai.
No, assolutamente. Marco, stavi dicendo?
No, dicevo Stefano, se voleva aggiungere, facciamo qualche altra domanda al mister, approfittiamo.
Sì, vai, io ne approfitto e sono curioso, insomma, si dibatte spesso degli Rossi su questo fatto che il calcio sia cambiato. Il calcio moderno, il calcio non è così semplice, dichiarazione di Spalletti ad esempio, insomma, lei che cosa ne pensa? Se veramente, cioè, dove immagina che possa andare il calcio, oppure, non lo so, siamo noi che sbagliamo a raccontarlo, dove sta la verità?
Ma il calcio è cambiato perché adesso rispetto a prima hai meno tempo per pensare, cioè è diventato un calcio molto più frenetico, cioè meno tempo e meno spazio. Prima avevi un po' più di tempo, un po' più di spazio, e questo molte volte va a discapito anche del discorso tecnico, perché se tu devi fare le cose alla massima velocità, alla massima intensità, e infatti chi è che te fa la differenza sono coloro che hanno questa capacità di intrinsecare le loro capacità alla massima intensità, alla massima velocità, che poi e poi è diventato un calcio molto più tattico sotto questo punto di vista, cioè nel senso, prima forse questo dovuto anche ai media, al fatto che riesci a vedere partite in tempo reale in tutto il mondo, giocatori in tutto il mondo, prima c'era meno questa componente. Se è cambiato, è cambiato in questo senso, fermo restando che i giocatori migliori di solito vinceva prima e vinceva adesso. Dove non è cambiato, e forse c'è un ritorno a questo, è che anche prima le grandi squadre giocavano l'uno contro uno, se vinci duelli, sette duelli vinci la partita. Adesso si sta ritornando, però fatto con più velocità.
No, è importante, Marco.
No, mister, rimango ancora su quello che ha offerto il campionato quest'anno. Thiago Motta, dopo questa stagione dove il Bologna sta cercando di andare in Champions, ha tante possibilità, farebbe bene a rimanere al Bologna un altro anno e provare l'esperienza in Champions al Bologna, oppure andare in un top club italiano?
Io faccio fatica a dare i consigli agli altri, anche perché i consigli di solito quando li dai non li sta a sentire mai nessuno sotto questo punto di vista. Però quello che penso io, cioè, è un discorso mio che mi coinvolge anche effettivamente, perché mio figlio lavora per il Bologna e quindi sarei contento se Motta rimanesse a Bologna, però so che che se esprimi quel tipo di calcio per forza di cose, soprattutto avendo anche un background, come ha detto prima De Rossi, ce l'ha anche Claudio Motta, anche Motta, e soprattutto il Bologna gioca bene, è chiaro che poi hai anche la statura perché ti possono venire a cercare certi tipi di squadre, però io non sono Motta, quindi io non lo so cioè, come ragiona lui, cioè, nel senso, se preferisce magari, vista che è una sua creatura, vederla ancora crescere, oppure andarsi a mettere in discussione su del
palazzo. Lei che farebbe al suo posto, mister? Al suo posto lei che farebbe?
Ma io sono romantico, io di solito quanto mi leggo in un posto penso di rimanerci a vita, quindi se mi trovo bene, indipendentemente se mi viene a chiamare al Madrid o che ci rimango, però io sono romantico, infatti sto a casa.
Quindi non ci sentiamo in questo caso poi di andare a toccare le scelte di Thiago Motta. Se posso fare una domanda anch'io al mister, volevo chiedere in realtà, perché ne discutevamo prima con Stefano, della corsa alla salvezza. Quest'anno ci sono tante squadre con in realtà pochi punti, perché 8 squadre su 20 hanno meno di un punto a partita, che secondo me è un dato abbastanza emblematico. Non so che idea si sta facendo di questa lotta qui per cercare di non retrocedere, perché ci sono alcune squadre che veramente hanno infilato una serie di passi falsi che poi l'hanno portata ad essere risucchiate. Cambia molto spesso, è molto variabile quella zona lì, però non so lei che idea si sta facendo anche sulla parte bassa della graduatoria.
Ma di solito sia per la parte alta, medio-alta, perché di solito, come abbiamo detto prima, le squadre che hanno i giocatori più forti hanno con più costanza, e di solito però c'è sempre una sorpresa. Quest'anno è stata Bologna nella parte alta, altissima della classifica. Nella parte bassa, come c'è una sorpresa positiva, ci sono anche sorprese negative. Quest'anno c'è il Sassuolo, secondo me il Sassuolo non mi sembra che abbia anche una struttura e un ambiente che abbiano questa capacità di giocare punto su punto. E secondo me è una serie candidata, anche perché, ritornando al discorso prima, anche i giocatori migliori se li è venduti, quelli che sono rimasti qualcuno è infortunato, e onestamente e anche l'ambiente, come abbiamo detto prima, l'ambiente particolare con l'Europa, però ti è sempre sveglio, certi ambienti che ci tormenti se non hai queste motivazioni che ti vengono da di dentro, perché l'ambiente esterno, perdi o vinci la stessa cosa, perché giocare a Sassuolo non è la stessa cosa di giocare a Salerno, giocare in altri ambienti.
Attitudini differenti.
Eh sì, soprattutto se sei abituato a lottare per la parte centrale della classifica, male che vada, no, ormai male che vada arrivo dodicesimo, bene che vada arrivo ottavo, cioè è trovarti poi a giocare punto su punto, palla su palla, non so se è facile. Quindi secondo me, anche per il modo con cui l'avete giocato, è una serie candidata. Poi le altre, si sa che ci sono delle squadre che lottano, che se va bene posso arrivare decimo, se va male arrivano ultimi. Quest'anno è capitata la Salernitana, che pensava di avere risolto i suoi problemi, che di solito il problema più grande è il primo anno, quando c'è il salto dalla B alla A, perché il gradino è molto alto, non è lo stesso gradino tra la C e la B, perché la storia dice che se un C è un buon gruppo può far bene anche in B, e quindi molte volte è capitato anche squadre che hanno fatto il doppio salto. E la Salernitana è capitata in un'altra stagione, secondo me, che non era neanche preventivabile. Poi ritorniamo al discorso, vado a vedere l'asse centrale della Salernitana e riesco a capire perché si trova ultime classifiche, dove i migliori giocatori sono magari in altri ruoli, sugli esterni, nell'asse centrale forse è la squadra forse più deficitaria del campionato. E poi le altre se la lotteranno, l'Empoli, anche se l'Empoli lo sa che ogni anno quella è la sua dimensione, è l'Udinese, è un'altra squadra che forse non è abituata a trovarsi in quella situazione, e le altre, il Cagliari, penso che non uscirà fuori il Cagliari, quindi penso che il Lecce ha vinto una partita determinante, se non poteva trovarsi nei problemi, però Lecce lo sa che il suo campionato è quello. Altre secondo me sono fuori, Genoa è fuori, il Monza sta
lottando molto più avanti,
molto più avanti. Le altre, ecco, poi
forse
un'altra
dentro, forse dentro il Frosinone mista in maniera anche preoccupante.
Anche il Frosinone, perché il Frosinone, a differenza delle altre, giochi bene e perdi, quindi paradossalmente è ancora peggio, perché se la metà magari non gioca bene e perde, è ancora peggio quando tu dai il massimo e non ottieni i risultati, è ancora peggio. Ecco, un'altra componente fondamentale, se davanti e dietro ci sarà anche la condizione fisica, perché adesso cominceranno anche i caldi e soprattutto i campionati si vincono e si perdono la primavera.
È vero, siamo al momento della verità. Stiamo per arrivare in chiusura. Io a questo punto avevo un'ultima curiosità in realtà per il mister, perché prima abbiamo discusso chiaramente del valore dei giocatori che indirizzano inevitabilmente le stagioni, però c'è un quesito che assilla praticamente tutti e che divide soprattutto in Italia quasi in fazioni. Quanto conta, quanto incide un allenatore nel calcio contemporaneo, nel progetto di un calcio contemporaneo? Quindi volevo chiederglielo, mister, effettivamente che percentuale ha di importanza un tecnico in una squadra?
Allora, partiamo dal presupposto che Remita, quello che toccava oro, cioè trasformava in oro qualsiasi cosa. L'allenatore non è questo, cioè l'allenatore è colui che, se hai delle qualità, te le possa essere insegnate. E non tutti sono capaci a farlo, e questo è già un grande merito. È difficile dare delle percentuali, però in un progetto di una squadra l'allenatore secondo me è una componente fondamentale. So, vediamo Napoli, gli stessi giocatori tranne uno, che tranne Kim, l'anno scorso ha vinto mani basse il campionato, quest'anno forse non andrà neanche le coppe. Quindi fatica a dare un giudizio, sicuramente è una componente fondamentale, anche perché in qualsiasi azienda, a capo della mia azienda, io devo mettere una persona che sia capace, soprattutto sia una persona funzionale a quello che vuole la mia società per quell'azienda, perché non tutti sono uguali. Cioè, Mourinho secondo me ha più senso magari in un Real Madrid che non in un Cagliari, sotto questo punto di vista, anche perché non siamo tutti uguali, anche perché la categoria di allenatori sono tre tipi di categorie di allenatori. Ci sono gli allenatori maestri, che magari sono più idoni per certi tipi di squadra, magari anche per i giovani, una squadra che non va solo gestita, ma va anche insegnato il modo di stare in campo e anche certi dettagli. Poi ci sono quelli intermedi, che sono la maggior parte, e poi ci sono i gestori, che sono più o meno i soluzionatori, gli Zidane la situazione sotto questo punto di vista. E chiaramente magari può impigliare un allenatore per una squadra quando il progetto è un altro.
È chiaro, quindi in poche parole sempre quello che conta anche la contestualizzazione dei progetti e di conseguenza anche degli allenatori. Mister, a questo punto grazie per essere stato con noi in questa interessantissima mezz'ora in questa finestra. A questo punto io la ringrazio e la saluto, buona serata.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Risentirci, mister. Arrivederci.
Grazie veramente a mister Delio Rossi. Siamo arrivati in chiusura anche noi. Marco, a questo punto io ti saluto, tanto poi
no,
ti
grazie.
Rilibero il posto perché ritornerai.
Ma ti piace questa nuova versione?
Molto, guarda, sto ricevendo un sacco di complimenti. Questa versione anche a due.
A due, visto che c'è lo stadio bello che si vede in primo piano.
Bello,
Maracanà,
lo stadio, le foto dietro, Radio è bellissimo. Sport.
Molto scenografici.
Puoi fare i tuoi titoloni. Molto, puoi fare i tuoi titoloni.
E io già li sto vedendo lunedì, caro mio.
No, ma lunedì ancora sta sosta, capito? Di che parleremo? Di Italia Ecuador.
No, vabbè, cosa si trova sempre.
Dopo Pasqua.
Senti, ma ti ha impressionato Retegui?
Sì, no, ieri ne abbiamo parlato prima della sfida.
La nota lieta di questa partita.
Beh, direi che insomma.
No, però non esageriamo,
no,
sì,
però è
ho letto cose stamattina, già cominciano a dire Mancini ci aveva visto lungo. Beh, ho capito, però calma, il Venezuela,
no, quello sì, però ha segnato anche l'Inghilterra, ha fatto 4 gol in 5 partite, cioè sì, voglio dire, il gol nel sangue è migliorato con Gilardino, Marco, dai.
È vero,
è migliorato molto, è cresciuto molto. Siamo alle 17 però, quindi tra pochissimo Piazza Affari. Marco, a questo punto grazie.
Ciao Marco, a lunedì.
Grazie, a lunedì. Stefano, ti aspetto. Ciao Lucio, grazie a tutti.
Grazie. Ciao Lucio, grazie. Grazie Stefano, come sempre. Ciao, un piacere qui in diretta alla grande
dottor
regia.
Dottor Marinalli, dottor Bistefani.
Eccoli, questi qui erano i termini. Siamo storpiati, Bistefani e Marinalli.
Anche da Claudio, un abbraccio a Ferrarese.
Anche Claudio Ferrarese, Andrea Maglioca, entrambi in cabina di regia. Saluto anche Daniele Petroselli, che vedo anche al Daniele, del vetro. Abbiamo parlato di
dottor
motori e di altro. Il dottor Picciarnalli lo saluteremo più avanti. Adesso, come detto, Piazza Affari con Cristiano Cesarini ed Alessandro Sticozzi, con i tanti temi, gli approfondimenti e i tanti ospiti. Quindi mi raccomando, rimanete incollati su TMV Radio. Buona serata.